Ringraziamo ancora il Signore per l'opportunità che questa mattina ci dona di ritrovarci insieme, dopo, come è stato pregato, dopo aver ricordato quanto il Signore ha fatto per noi, continuiamo a ringraziarlo, ad adorarlo e ad aprire la sua parola per constatare ogni volta che l'apriamo quanto bene ci vuole il Signore attraverso la sua santa e divina parola e tante volte anche quanti ammonimenti per il nostro bene che fa il nostro Signore Gesù. Questa mattina volevo condividere con voi il comportamento di un personaggio del Nuovo Testamento, personaggio che poi dopo questo evento, questo particolare, il Signore se ne è servito in una maniera straordinaria di questo personaggio. Però c'è stato questo momento particolare che ha un pochino, come dire, declassato questo personaggio e che spesse volte succede, credo, a ciascuno di noi e vedremo dove possiamo chiaramente non imitarlo, ma trarre delle lezioni quando anche dei personaggi del genere, che Dio possa aver servito, passano dei momenti particolari. Se vi dico che in quell'istante il canto cantò, Pietro, il gallo cantò, che ho detto? Il gallo cantò. Vedi, sto facendo vecchio, devo venire meno qui dietro, che mi emoziona sempre di più. Per cui il gallo cantò. Ho sentito Pietro? Ok, allora siete stati attenti. Credo che una riflessione attenta su il comportamento di questo personaggio, avvenuta subito dopo la cattura, come ben sappiamo, del Signore Gesù, e sulla facilità poi con cui anche questo personaggio passò, come ben sappiamo, da una conclamata fedeltà, no? al Signore Gesù, e subito dopo anche al rinnegamento dello stesso Signore, dello stesso Maestro. Credo che questo passaggio ci porterà, come mi ha portato nel considerare questo personaggio, a raccogliere delle preziose lezioni, come dicevo poco fa, per ciascuno di noi. Delle lezioni corredate poi da tante applicazioni personali che ci insegnano e ci fanno vivere una maniera davvero concreta davanti al Signore. Sappiamo questo evento e lo vediamo in Matteo al capitolo 26, dal 57 al 75, ma non andremo a leggere tutti questi versetti, noi ci soffermiamo sul versetto 58 e anche poi sul versetto 74, cercheremo proprio da questi due versetti di trarre queste lezioni per ciascuno di noi. Credo che tutti conosciamo, non sto dicendo niente di nuovo questa mattina, tutti conosciamo il rinnegamento di Pietro e tutti almeno qualche volta ci siamo permessi di dire: ma che razza di uomo, ma come si è permesso? Prima una grande fedeltà, prima è pronto a morire per il Signore e poi si comporta in questa maniera. Non so se qualche volta ci è passato per la mente pensare a una cosa del genere, a criticare questo personaggio. Questo personaggio che ha proprio manifestato questo vile atto proprio davanti al Signore Gesù, nei confronti del Signore Gesù, nel momento in cui, umanamente parlando, il Signore aveva più bisogno, forse di far sì che i discepoli potessero stare vicini a Lui in questo momento così particolare davanti al Signore. Avrebbe avuto bisogno di solidarietà, di sostegno, da parte di coloro che erano più vicini. Ricordate anche un altro episodio quando ha detto state qui, pregate, poi li trova a dormire, per cui non è che si poteva fidare più di tanto. Eppure il Signore insiste perché ci ama. Ritengo appunto, come dicevo poco fa, soffermarmi un po' su alcuni particolari, perché come spesso dico e spesso diciamo, la parola del Signore, essendo ispirata dallo Spirito Santo, ogni frase, ogni versetto ci dà un insegnamento per ciascuno di noi. In questo episodio per cercare di cogliere, come sempre, degli spunti per la nostra vita come credente, perché l'Apostolo Paolo ci ricorda in Prima Corinzi 10, or queste cose sono state scritte per ammonire, per insegnarci, per farci riflettere ciascuno di noi che ci troviamo nella conclusione dell'epoca, 1 Corinzi 10, versetto 11. Cominciamo a vedere quello che è successo a questo personaggio, dal versetto 58, ecco, appunto ci soffermeremo su questo versetto. Pietro segue il Signore da lontano. E già questo è tutto un programma. Seguire una persona da lontano non è proprio il massimo per tenerlo ben in vista, no? Lo segui da lontano. Che significa questa? Ciò significa che non è completamente sconvolto da questa situazione che sta succedendo al Signore Gesù, come gli altri che poi sono scappati via. Lui è rimasto, come gli altri discepoli che sono fuggiti lontano, ma lui non è fuggito, ma da lontano. Si sofferma da lontano per vedere un po' le cose come stanno. È vero, lo segue da lontano, ma non è neanche più sicuro anche di se stesso e della sua fede, immagino, del Signore Gesù. Come quando, appunto, dicevo poco fa, poco tempo prima, gli aveva confessato che cosa? Di riconoscere Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, il figlio dell'Iddio vivente, dell'Iddio vero. E comunque di essere pronto, se necessario, a morire con lui. Questo è il Pietro di cui lo vediamo che segue da lontano Gesù, quel Gesù che lui era pronto a morire per lui. Questo lo troviamo in Matteo 16 e anche in Matteo 26, 35, questo fatto che lui fa questa confessione davanti al Signore Gesù. Ebbene, i dubbi, le incertezze sul conto del Signore Gesù, sul conto del Maestro, si erano insinuati in lui proprio nel momento in cui, quando in una maniera inspiegabile, egli si era lasciato prendere, il Signore Gesù, e portato via. Era stato arrestato, preso, portato via dalle guardie. E la cosa che, secondo quello che io posso capire, Pietro è rimasto anche sconvolto dal fatto che non era possibile che il Messia poteva subire questo, perché sapete, l'idea degli ebrei è che aspettavano un Messia che li liberava dall'oppressione dei romani, dalla schiavitù dei romani. Per cui Pietro era un pochino come confuso, come lo arrestano e lui non fa nulla? E lui non fa scendere dal cielo il fuoco e li distrugge? Era un pochino appunto confuso. Si era lasciato prendere e portato via dalle guardie senza opporre resistenza e senza dare prova della sua potenza e del suo fatto che lui era il Messia. Ma chiaramente ben sappiamo che la venuta del Messia non era quella. Come abbiamo ascoltato, era affinché gli uomini credessero in colui che veniva per liberare l'uomo non dalla schiavitù dell'altro uomo, ma dal peccato, dalla schiavitù di Satana. Questo era lo scopo, l'obiettivo del Signore Gesù. Era pur vero che Gesù aveva predetto, come ben sappiamo, esattamente queste cose, no? Non erano all'oscuro i discepoli, e neanche Pietro era all'oscuro di quelle che Gesù gli stava accadendo. In Luca 18, 31 ce lo ricorda. I discepoli però, davanti a quelle che il Signore Gesù aveva insegnato, ci dice la parola, che non avevano capito nulla. I discepoli però non avevano capito nulla. Quel discorso era rimasto per loro oscuro. Sì, tu mi parli, però io penso che tu sei colui che ci libererai dai romani. Per cui vediamo un Pietro confuso. E allora lui rimane sconvolto da un Messia che non reagisce di fronte al fatto che viene arrestato. Prima applicazione per me, per ciascuno di noi. Credo che non è diverso a volte il mio comportamento, il nostro comportamento di fronte alle avversità, di fronte alle disgrazie, di fronte alle prove che spesse volte o qualche volta ci colpiscono. Credo che sia difficile, smentitelo se sto dicendo qualcosa che non è vero, è difficile spesse volte mantenere integra la nostra fede e non vacillare quando le cose vanno male, quando le cose non vanno come noi forse desideriamo. Quando sembra che quei valori e quelle verità in cui noi abbiamo creduto, sperato e cercato di coltivare vengono all'improvviso, stravolti dalla cruda realtà, delle cose che non ci aspettiamo forse. Perciò ecco che con questa applicazione cominciamo già ad avere un occhio, come dire, diverso dalla reazione anche di Pietro. Come Pietro non riusciva ad accettare l'idea che Gesù dovesse subire passivamente, questo è quello che gli dava fastidio, un Gesù, un onnipotente, un creatore che non reagisce passivamente ai soprusi, alle offese, alle ingiustizie. Così credo che spesse volte o alcune volte anche noi non riusciamo facilmente ad ammetterlo, che come figliuoli di Dio dobbiamo subire disgrazie, ingiustizie, dure prove, sofferenze di ogni genere. Umanamente parlando non è facile. Spesse volte lo diciamo, il Signore ci ha salvati, ci ha dato la vita eterna, chiaramente non ci ha liberati da quelle che sono le sofferenze, le difficoltà, anche fisiche. È vero, spesse volte diciamo che tutte le cose cooperano al bene, è vero, ma quanto è difficile viverle quando stiamo attraversando davvero questi problemi. Perciò dicevo, come figli di Dio spesse volte attraversiamo queste situazioni, perché finché tutto fila liscio non c'è difficoltà a camminare vicino a Gesù. Al contrario, quando sopraggiungono le difficoltà si tende, io non dico che ci mettiamo a dire Signore mi hai deluso e ci allontaniamo dal Signore, ma c'è quel arrenarsi, quel riflettere, quel pensare, Signore, ma ti ho dato la mia vita, sono un tuo figlio, ma come mai mi succedono tutte queste cose? Allora si tende un po' a rallentare, semmai, il passo e a lasciar crescere la distanza tra noi e Lui. Apro e chiudo una parentesi, ho detto che Pietro si è comportato in questa maniera, ma Dio se ne è servito in una maniera straordinaria di lui. Per cui, ecco, anche se ci viene di pensare questo, ma rimaniamo fedeli al Signore, perché poi lo vedremo come poi Lui si serve di questi uomini che hanno attraversato anche momenti di difficoltà, anche momenti di debolezza, ma il Signore gli è stato vicino. Quindi quando questo accade, tutto questo naturalmente diventa problematico, se non addirittura alcune volte impossibile mettere in pratica proprio l'invito che più tardi farà questo personaggio, l'Apostolo Pietro, che rivolgerà ai credenti nella sua prima epistola, quello cioè di che cosa? Di seguire le sue orme nella sofferenza del Signore Gesù. È una contraddizione? No, perché Pietro poi capisce quello che gli è capitato. Quella sofferenza del Signore Gesù, prima Pietro 2, versetto 21. E ancora più problematico sarà quello dell'Apostolo Paolo, quando ci ricorda di camminare in Lui o uniti a Lui. Colossesi 2, versetto 6. Quando nella vita ci stanno capitando alcune cose difficili, non impossibile, è difficile. Forse ci rallentiamo un po' il passo da quelle che sono le cose del Signore. Quindi Pietro segue Gesù da lontano e ci insegna che la nostra vita, anche alcune volte, se succedono queste cose, rimaniamo, cerchiamo di avvicinarci più davanti al Signore. Sempre nel versetto 58, in secondo luogo, Pietro a un certo punto poi si mette a sedere. Si pose a sedere per vedere come andava avanti la faccenda, come uno spettatore, si mette lì, da lontano, poi si avvicina e si mette a sedere con gli altri. Indubbiamente, pian piano si fece coraggio quest'uomo, si fece coraggio e con l'aiuto di un altro discepolo, lo troviamo in Giovanni 17 o 18, versetto 15 e versetto 16, dove entrò per vedere come la vicenda sarebbe finita, per fare un po' di le cose come stavano andando nel processo del Signore Gesù, nella speranza forse di poter dissolvere un pochino, allontanare quei tremendi pensieri, dice adesso succederà qualcosa, Cristo manderà di nuovo qualcuno dal cielo, li fulminerà e ne uscirà vincitore, perché credo che fino a questo momento l'atteggiamento di Pietro era ancora quello, si siede per vedere come andavano a finire le cose. Gli assalivo nella mente questi pensieri e gli sperava con ardente trepidazione che Gesù si sarebbe alla fine, come dicevo, manifestato quale Messia, liberandosi con qualche azione, come dicevo, clamorosa. Sapete, al Signore tutto era possibile, poteva farlo. Che gli mancava? Non poteva intervenire in una maniera, era lì il creatore, fulminarlo, mandarlo indietro, scappare, era quello, ma non era quello lo scopo per cui era venuto il Signore Gesù. Spesse volte è stato tentato, ricordate anche sulla croce, nel deserto, proprio per allontanare il Signore Gesù da quello che era l'obiettivo, lo scopo primario di dare la sua vita per l'umanità. Perciò, di fronte al fatto che Pietro si siede per vedere le cose come stanno, aspettando, dice adesso per la seconda volta vediamo, mi sono più avvicinato a lui, vediamo cosa succede, vediamo se si libera da questa situazione. E l'ipotesi contraria, lui non voleva neanche prenderla in considerazione, quella di dire adesso lo arresteranno sulla croce. E credo che questo ci porta ad una seconda applicazione per la nostra vita. Credo che nei periodi di cui stavo parlando poco fa, in cui ci sopraggiungono le prove, le sofferenze o cose simili nella nostra vita, e la fede, come dicevo poco fa, incomincia pian piano a vacillare, è possibile che si arrivi ad un punto in cui si desidera disperatamente, proprio come questo personaggio, perché vedete, alcune volte non è che siamo tanto lontani da questo personaggio. E disperatamente, come Pietro, si desidera di vedere le cose come andranno a finire. Ok, sto attraversando questo periodo di prove, di sofferenze, di difficoltà. Ok, voglio vedere fino a che punto arrivo. Fino a che punto, come andranno a finire le cose. Ossia di capire finalmente se Dio è ancora al mio fianco, come promettono le scritture, Matteo 28 e così via, oppure no. Perché voi non pensate che alcune volte nella nostra vita ci viene quel pensiero di dire, ma Signore, in questo momento, ma sei con me? Sei ancora con me? Perché sto attraversando tutto questo? Credo che sia normale, umanamente parlando, chiederci o fare alcune riflessioni. Perciò Pietro era in questo momento era in questa situazione. O se invece siamo stati addirittura abbandonati da lui. Ebbene, spesse volte noi pensiamo erroneamente, come Pietro, che se a un certo punto le avversità e le prove cessano, questo è un segno che Dio non ci ha abbandonati. Nel momento in cui stiamo attraversando una prova, una sofferenza, poi cessano, ok Signore, mi hai provato, ok tu ci sei, sono passato per questo momento, va tutto bene, è tutto a posto. Ma tante volte, al contrario, proseguono o se continuano ancora queste prove, allora abbiamo, spesse volte, possono avvenire, come Pietro, dei seri dubbi che Dio intenta ancora e ci viene in mente, ma Dio si prende cura davvero di me? Ma Dio davvero si sta prendendo cura di me? Vedete, credo che non sto dicendo delle cose assurde, perché siamo degli uomini, degli esseri umani. È vero, siamo dei credenti. Il Signore ci ha salvati, ma non mi dite che almeno una volta nella nostra vita non ci è passato di mente, ma Signore, perché? Perché mi sta succedendo tutto questo? Ed è lecito chiedersi davanti al Signore. È vero, il Signore dice, chi sei tu da discutere con me? Ma siamo umani, ci viene da chiedere anche nelle nostre preghiere, nel gridare al Signore, Signore, perché? Perché? Ma il Signore vuole allontanare da noi questi dubbi. Siamo soltanto provati. Se al contrario invece proseguono o si inaspriscono, allora abbiamo tante volte delle difficoltà a capire qual è, che cosa sta succedendo nella mia vita. se ancora intende prendersi cura di noi oppure no. Secondo Pietro, secondo questo personaggio, Gesù non dimostrò la sua messianicità, non dimostrò che di liberarsi dai romani, di liberarsi dalle guardie. Per cui secondo Pietro stava sbagliando il Signore Gesù. E alcune volte forse mi viene in mente, Signore, forse stai sbagliando di provarmi fino a questo punto. Ma poi vedremo che il Signore ha dei piani speciali, meravigliosi, per ogni suo figliuolo. Perciò di fronte a questo il Signore ci invita a guardare a Lui, a non stare soltanto seduti, ma alzarci, ma andare incontro al Signore Gesù, a domanda a colui che ci ha salvati. È vero, di fronte, immagino Pietro nel vedere il Signore Gesù, avendo fatto miracoli, avendo annunciato l'amore, la pace, la salvezza, e lo vede allora lì dove è sputato in faccia, schiaffeggiato, percorso, e immagino come si sentiva Pietro, cioè, ma come mai subisci tutto questo? Che ti sta succedendo? Gli sputarono in viso, gli diedero dei pugni, altri lo schiaffeggiarono, lo vediamo sempre in questo capitolo. Dicendo, Cristo, profeta, indovini, chi ti ha percorso? E più tardi lo vediamo di fronte lì sul legno della croce. Perciò credo che non era facile, anche per Pietro, umanamente parlando, vedere la persona di Cristo, il Messia, colui che gli stava davanti, subire tutto questo. Ma come dicevo poco fa, i discorsi che aveva fatto Gesù prima non l'avevano capito. Perciò la prova tanto attesa la diede solo quando il Signore Gesù poi, come ben sappiamo, risuscitò. E lui poi vedemmo la differenza. Perché, come lui ci ricorda, io sono la via, la verità e la vita, e vi guiderò fino in fondo. In terzo luogo, sempre nel versetto 58, ci ricorda un altro particolare. È vero, si sedette, ma ci ricorda che si sedette con le guardie. È vero che egli non si unì a loro per schernirlo, ci mancava anche quello. È vero che non si unì a loro per dire sì, è vero, fate bene a schiaffeggiarlo, a beffarlo, a schiaffeggiarlo, è vero. Ma neanche di fronte, in quel momento, mentre stava seduto con gli altri, anche con le guardie, ma neanche alzò un dito o disse una parola a difesa del suo maestro, a difesa del suo Signore, o per incoraggiarlo o sostenerlo. No, era seduto con le guardie. E il fatto che si sedette con le guardie dà l'impressione proprio che quest'uomo intendesse passare inosservato. Mi metto nella folla, faccio finta di essere uno come voi, affinché non mi scoprite. Ahimè, poi è successo. Affinché non mi scoprite. Quasi mimetizzandosi con i presenti, no? Per vedere le reazioni, le azioni di coloro che stavano intorno a lui. E in base a quello lui reagiva. E quando penso al fatto che lui si sedette con le guardie, mi viene in mente un altro versetto di un salmo. Salmo 1. Quando ci dice che è beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Pietro si era seduto in compagnia degli schernitori. Era arrivato fino a questo punto. Salmo 1, versetto 1. E anche solo sedersi in compagnia degli schernitori è già un male. E questo è ciò che fece Pietro. E questa è l'azione di questo personaggio. Anziché di accettare l'onore, di dividere l'infamia, il vituperio col suo Signore, cercò in tutti i modi di evitarlo, di evitare. E per questo suo atteggiamento, per il fatto che si è seduto con gli schernitori, fu punito. Ma fu punito in una maniera così eclatante. Infatti, lui che doveva passare inosservato, fu riconosciuto davanti agli altri. Ma tu, non eri con Gesù, ma tu, ti immaginiamo la figuraccia di questo personaggio, lui che pensava di mimetizzarsi con gli altri, a un certo punto dice, ma tu non eri con lui, ti abbiamo visto. Che vergogna, Che figuraccia stare in un posto dove tu non dovresti stare se dici di essere un credente. E poi vieni scoperto, anche se cerchi di mimetizzarti con il linguaggio, con il comportamento, con qualsiasi cosa. Questo ci porta a fare delle grandissime figuracce davanti al Signore e coloro che ci circondano. Come inosservate, fu riconosciuto come un discepolo di Gesù e in un certo qual modo le derisioni e il disprezzo colpirono proprio lui. Vedete come vanno le cose. Perciò credo che di fronte a questo evento c'è un'altra applicazione che il Signore mi fa. E mi chiedo quante volte ci siamo comportati anche noi come Pietro. Quante volte forse siamo stati nei posti dove non dovevamo stare come credenti. Quali sono i posti? Non sto qui ad elencarli, ognuno di noi sa, dove non possiamo stare perché il Signore venga glorificato. Forse come lui abbiamo frequentato compagnie che non avremmo dovuto frequentare mai, probabilmente. Forse abbiamo anche noi cercato di nascondere la nostra professione di fede, di mimetizzarci, uniformandoci per quanto è possibile agli altri per non apparire diversi. Sapete, spesso succede anche come giovani, perché quando non bestemmiamo, non beviamo, oppure non diciamo parolacce, tutto quanto, come ci sentiamo delle mosche bianche quando stanno con gli altri. Allora alcune volte cerchiamo di dire cosa bisogna fare, la parolaccia, ma se la dico anch'io, che tocca fumare, ma sì, ma fumo anch'io, per dire il fumo, per dire qualsiasi cosa. Per cui ecco, c'è questo rischio. Perciò quante volte forse ci siamo trovati in queste circostanze senza condannare Pietro? Se seduto con gli schernitori, guardiamo dentro di noi. Quante volte forse anche noi abbiamo taciuto e non abbiamo protestato contro il vilipendio, il disprezzo, la derisione che hanno fatto al nostro Signore? Quante volte forse abbiamo accettato, o più che accettato, non abbiamo avuto nessuna reazione quando sentiamo dei nostri amici o colleghi disprezzare il nome del Signore, deridere il nome del Signore? Qual è il tuo e il mio comportamento come figlio di Dio, come colui che sta disprezzando mio Padre, il nostro Creatore, il nostro Signore? Per vergogna non rispondo? Per sentirmi all'altezza loro non rispondo? Oppure intervengo dicendo: ma che stai dicendo? Dio è il Creatore, il Signore. Forse, dico, abbiamo taciuto di fronte a queste cose. Oppure forse ci siamo preoccupati più di ciò che si poteva dire di noi che della verità e della giustizia. Forse ci siamo più preoccupati di non essere derisi, tra virgolette, di dire: ah, ma tu sei, sa, dalle nostre parti si dice, ma tu sei un evangelista, tu sei un evangelista, tu sei un protestante, una cosa di disprezzo proprio, no? Ebbene, quante volte forse ci siamo trovati in questa situazione? In quarto luogo, arriviamo all'exploit proprio dell'Apostolo Pietro, è lì che lo rinnega, va, e vedi come è andato da lontano, si è avvicinato un pochino più vicino, si è seduto con gli schernitori, è stato riconosciuto come un discepolo, e a un certo punto, poi dal 69 al 74, vediamo questo rinnegamento. Quando leggiamo, credo, questi testi, ci pare incredibile, davvero incredibile, che Pietro sia giunto a tanto, che la sua fede, la sua sicurezza, la sua solenne dichiarazione di solidarietà con Gesù siano crollati così miseramente. Questo non deve, credo, di fronte al rinnegamento di Pietro, non deve però indignarci troppo contro di lui, ma credo che al contrario, deve aprirci gli occhi, dobbiamo aprire gli occhi sul nostro comportamento, perché tutto quello che è scritto nella parola del Signore è per il nostro ammaestramento e ci insegna che cosa di fronte anche a questo evento dell'Apostolo Pietro, proprio nel rinnegare in un modo pubblico la persona di Cristo. No, non lo conosco. No, non lo conosco, non ci sono mai stato con lui. Cioè, poi aumentava la dose ancora per insistere che non conosceva il Signore Gesù. Perciò credo che non dobbiamo indignarci verso quest'uomo, perché la parola di Dio, quando ci sono questi insegnamenti anche che ci sembrano negativi, sono per il mio e il nostro ammaestramento. In primo luogo, se oggi abbiamo delle certezze che ci sembrano incrollabili, non è detto che in momenti di dura prova, come dicevo poco fa, queste certezze non vacillano e non siano più tali. Perciò attenzione prima di giudicare. Secondo luogo, non dobbiamo mai essere troppo sicuri di noi stessi. Come dice l'Apostolo Paolo, attenzione, che pensi di stare dritto, di non cadere. Non dobbiamo mai essere troppo sicuri di noi stessi, sopravvalutando i nostri mezzi, perché corriamo il rischio, nei momenti difficili, di franare rovinosamente, dimostrazione proprio di quello che siamo davanti al Signore. In terzo luogo, non dobbiamo pensare che perché siamo figli di Dio siamo esentati da sofferenze, lungi dalla nostra mente, lungi dal nostro pensare, dalle avversità, dalle ingiustizie, dalle prove di ogni genere, lungi. Capita a ciascuno di noi, ad ogni figlio di Dio. Dio lo permette per, sicuramente per il nostro bene, di ogni genere. Dio permette, e che non sono spesse volte assolutamente un segno che Egli ci ha abbandonati. No, il motivo Lui lo sa ed è difficile spesse volte accettarlo o capirlo. È per il nostro bene, anche se spesso noi non riusciamo subito a vederlo e soprattutto non riusciamo a capirlo. Perché? Non riusciamo a capire il perché. E in quarto luogo dobbiamo prendere sempre come punto di riferimento, sicuro e infallibile, la parola di Dio, la parola del Signore Gesù. Perciò occorre inoltre tenere ben presente che è possibile, spesse volte rinnegare il Signore anche in situazioni diverse da quelle di Pietro. Dice, ma io non ho mai rinnegato il Signore, io non ho mai detto... Ci sono tanti modi per poter rinnegare il Signore Gesù, tante maniere, ad esempio professando di conoscere Dio, ma rinnegandolo con i fatti. Tito 1, versetto 16, fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli e ribelli e riprovati ad ogni buona opera. L'Apostolo Paolo porta un esempio ancora molto pratico di rinnegamento con le opere, quando dice in 1 Timoteo 5, versetto 8, se uno non provvede i suoi, in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Ma io non ho mai rinnegato pubblicamente il Signore Gesù, meno male, ma ci sono dei momenti, delle maniere o degli atteggiamenti, probabilmente, che l'abbiamo rinnegato. Professiamo di essere dei figli di Dio, ma non ci comportiamo come tali e non siamo coerenti a quello che diciamo di essere. Questo è un rinnegare, ma non di appartenere a Lui, un rinnegare proprio per dire, come dire, per cercare di conformarci, perché abbiamo forse vergogna, paura. Ci sono modi e modi per rinnegare il Signore, e questo ci insegna a non farlo, perché Pietro l'ha pagato veramente amaramente questo atteggiamento. E infine Gesù sottolinea proprio la gravità di un comportamento di rinnegamento sistematico e spesse volte anche durevole nei suoi confronti, affermando che cosa? Matteo 10, versetto 33, ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Vedete quanto è solenne, quanto è importante, fondamentale essere coerenti di quello che diciamo di essere. È facile dire siamo dei figli di Dio, è facile dire apparteniamo al Signore, probabilmente è molto più difficile vivere questo nostro dire che apparteniamo al Signore. Spesse volte diciamo la coerenza prima si paga, ma poi ti ripaga. La coerenza ha un prezzo, ha un prezzo, quello del rinunciare, del sacrificio, ma ti ripaga con l'onestà. Pietro, se era coerente, non fosse stato sbugiardato così davanti a tutti gli altri, no? Rimaneva coerente. Perciò la coerenza prima si paga, ma poi ti ripaga con l'onestà, ti ripaga con il Signore che dice: bene, fedele testimone, sei stato fedele, non mi hai rinnegato davanti agli altri. E appunto, andando alla conclusione, versetto 74, quello che abbiamo detto all'inizio, e in quell'istante il gallo cantò. Detto bene? Il gallo cantò. E in quell'istante il gallo cantò. E subito mentre parlava ancora, dice, il gallo cantò e il Signore, voltandosi, guardò Pietro. Questa è un'altra scena davvero straordinaria. Improvvisamente un fatto, diciamo, apparentemente irrilevante, no? Come il canto di un gallo, che c'è di il gallo canta, la mattina quando è canta, e fa parte della sua natura, il gallo canta. Per dove sta la particolarità? Per questo canto di questo gallo fu accompagnato dallo sguardo significativo e penetrante del Signore Gesù. E lì c'è la differenza. Non è tanto il gallo che canta, che l'aveva già predetto, ma quando è lo sguardo penetrante, significativo del Signore Gesù. E quello ebbe un effetto prodigioso su Pietro, quello, non tutto il resto. Era quello sguardo del Signore Gesù. E mentre il gallo cantò, ecco che il Signore Gesù si rivolge verso di lui. E Pietro capisce quello che era successo. Di colpo egli si ricrede. Capisce che Gesù è davvero il Messia, non per salvarlo dai romani, ma per dare la sua vita per lui, per tutta l'umanità. Anche se inerme nelle mani dei suoi nemici, il Signore Gesù, perché ciò che aveva predetto relativamente a se stesso, al Signore Gesù, si era avverato puntualmente. Prima non l'avevano capito, era troppo duro sto discorso, ma si era realizzato, avverato puntualmente e in una maniera prodigiosa. I tanti miracoli di lui, fatto dal Signore Gesù, compiuti, e ai quali aveva assistito e partecipato Pietro, miracoli diretti a provare proprio la sua messianità, li aveva tranquillamente dimenticati. Ma l'adempimento della predizione, di quello che appunto ho detto poco fa, relativa a ciò che gli sarebbe accaduto a Gerusalemme, che il Signore li ha preparati, mi succederà questo, questo e quest'altro. In quel momento lo sguardo penetrante, significativo del Signore Gesù, ecco che cadono tutte quelle incertezze, cadono tutte quelle incoerenze, cadono tutte quelle azioni da bugiardo, da colui che mente, ed ecco che si affida al Signore Gesù. Perciò dicevo, gli sarebbe accaduto a Gerusalemme, era troppo evidente perché gli passasse inosservato. Lo sguardo poi del Signore Gesù, il cui appunto il significato solo lui poté interpretare, soltanto Pietro, quando il Signore lo guardò, concorse a scuoterlo ancora di più dalla sua incredulità, facendogli comprendere la gravità del suo rinnegamento. La gravità del suo rinnegamento. Allora mi chiedo, lo sguardo del Signore Gesù, quante volte abbiamo o hai incrociato lo sguardo penetrante del Signore Gesù? Quante volte abbiamo incrociato, e quando lo incrociamo è perché noi stiamo facendo qualcosa che a lui non piace. E quello sguardo penetrante ci aiuta a capire che lui ci ama, e anche se abbiamo sbagliato, abbiamo peccato, lui vuole che noi torniamo a lui. A volte fatti apparentemente insignificanti risvegliano tante volte la nostra fede, quello che ci sono, le cose che ci scuotono in un modo speciale. Perciò alla fine Pietro è stato toccato e ha scosso proprio la sua coscienza e le nostre coscienze. Pietro fu richiamato alla fede quando si accorse che ciò che Gesù aveva pronunciato nei suoi riguardi si era adempiuto alla lettera. Altri personaggi hanno attraversato queste situazioni. Ricordate Natanaele? Riconobbe Gesù quale figlio di Dio solo quando questi disse di averlo conosciuto quando era sotto l'albero, sotto il fico. Zaccheo fu fu convinto che Gesù non era un uomo come tutti gli altri quando si vide scoperto sull'albero, mentre si credeva perfettamente nascosto e sconosciuto, a tal punto che il Signore lo chiama per nome: scendi giù, che devo venire a casa tua. Ebbene, di fronte a queste situazioni, Pietro andò fuori, pianse amaramente. E questo è il segno del pentimento di questo personaggio. È vero, un uomo che ha sbagliato, un uomo che ha rinnegato, ha peccato nei confronti di Dio, ma la cosa principale è che, guardando il Signore, incrociando questo sguardo, lui non è andato ad impiccarsi, lui è andato a pentirsi amaramente, lui è andato a piangere perché aveva capito di aver sbagliato ed è tornato l'uomo che poi Dio se ne è servito nel tempo. Ebbene, forse dopo queste piccole considerazioni, forse non siamo, non, come dire, non tanto sdegnati verso il nostro caro Pietro. Assolutamente no, verso Pietro, per l'atto compiuto, perché abbiamo capito che purtroppo alcune volte anche noi possiamo facilmente cadere nel peccato, in un peccato simile. E se tutto questo ci aiuta a stare in guardia e ad avere più fiducia nel Signore, forse in futuro riusciremo più facilmente ad evitare queste tristi esperienze. Perciò l'invito da parte del Signore: fidiamoci di Dio, confidiamo in Lui anche quando stiamo attraversando dei momenti particolari nella nostra vita, anche se questo deve andare ad inoltranza. Non sappiamo i piani del Signore. L'Apostolo Paolo dice che neanche la morte ci separerà da Lui, perché dice: io sono persuaso, sono convinto che nessuna cosa può separarmi dall'amore di Dio. Che questo possa essere vero e possiamo accettarlo per ciascuno di noi. Amen.